A 50 anni dalla loro scoperta si rende omaggio ai bronzi di Riace con un libro e una mostra. Oggi ci dedichiamo molto all'archeologia con un'altra scoperta strepitosa, la stele di Caminia e la sua enigmatica iscrizione. Ci occupiamo poi di due libri molto interessanti. Umberto Boccioni, Vita di un sovversivo, di Rachele Ferrario, una bravissima storica dell'arte, e Chiedi alla fotografia, di Roberta Valtorta, altrettanto bravissima storica della fotografia. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Però vorrei aprire la trasmissione con un pensiero. Io non riesco a non pensarci, come immagino molte e molti di voi in questi giorni, in queste settimane, a quello che sta succedendo in Iran, alle donne iraniane e ai giovani in Iran. Queste voci le ho raccolte a una delle manifestazioni che si sono tenute qui a Milano, forse troppo poche.
Donna vita, libertà!
Che canto avete fatto prima?
Allora, è poi una canzone che di solito cantiamo quando facciamo delle proteste. È una canzone che ci unisce.
Ma cosa dice il testo?
Il testo è molto particolare. Parla, dice... tu che sei il mio compagno di scuola elementare proprio, sei con me, sei sempre insieme a me. Poi
chiede solidarietà, insomma.
Sì, sì.
Ecco, c'è da augurarsi che questa solidarietà si possa trasformare in cose più concrete, in decisioni più concrete anche da parte dei governi. E dopo questo pensiero, allora cominciamo il nostro viaggio e cominciamo con i bronzi di Riace. Come vi dicevo, sono 50 anni. 50° anno dalla loro scoperta e è stata inaugurata una mostra alle Gallerie dell'Accademia di Firenze, una mostra di fotografie di Luigi Spina e poi parliamo di questi bronzi con Carmelo Malacrino, che è il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria. Perché parliamo con lui? Perché è anche uscito un libro bellissimo, La Terra dei Bronzi, Reggio Calabria, il museo, la città metropolitana, il territorio. Partendo dai bronzi fa un excursus sui tesori della Calabria e c'è una parte particolarmente ampia dedicata appunto ai bronzi di Riace. E allora la vogliamo dedicare anche noi a queste opere meravigliose. Siamo col direttore del Museo Marc di Reggio Calabria, che è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per parlare di questo compleanno. Sono 50 anni che sono stati scoperti i bronzi di Riace, questi gioielli che adesso sono custoditi nel museo che lei dirige, Carmelo Malacrino.
Sì, un anniversario importante, una cifra tonda per festeggiare questi due capolavori dell'antichità, queste due statue che sono diventate dei simboli di un intero territorio che è la Calabria.
Sì, infatti. Allora, fermiamoci un attimo sui bronzi, dopo vogliamo sapere qualcosa di più anche sul museo. Allora, queste statue meravigliose risalgono al 400 a.C., se non vado errata, no?
Beh, il dibattito è ancora in corso,
perché a
50 anni di distanza dalla loro scoperta ancora gli studiosi si confrontano sulla datazione e ovviamente anche sulla paternità e quindi sull'artista che li ha creati. Secondo alcuni sono stati creati insieme intorno alla metà del V secolo a.C., intorno al 450.
Sì.
Secondo altri invece il bronzo A, per alcune caratteristiche stilistiche, è un po' più antico, si daterebbe al 470-440 a.C. E il bronzo B,
leggermente è quello più energico, no? È quello più forte, sembra almeno.
Quello è più in tensione, sì, quello che ha il busto più eretto. E il bronzo B, proprio anche per questa, un po' flessione del corpo, questo aspetto un po' più umano,
sì.
Si potrebbe datare al 450-430 a.C., secondo alcuni addirittura potrebbe scendere al 420.
Sono due corpi meravigliosi, quindi vuol dire che c'erano degli uomini così belli anche all'epoca?
Beh, questo non lo sappiamo, sicuramente hanno dei corpi perfetti e hanno anche una tecnica di realizzazione perfetta, perché sempre a 50 anni dalla loro scoperta un altro degli aspetti che è stato più indagato in questi decenni è la tecnica di realizzazione, e alcune volte anche con dei capovolgimenti sulle ipotesi che sono state fatte, tant'è che con i primi restauri, quelli che si sono svolti a Firenze tra il 1975 e il 1980, si era pensato ad un metodo diretto di produzione, ma poi con i secondi restauri, quelli tra il 1992 e il 1995, si è capito, proprio attraverso una serie di caratteristiche tecniche, l'utilizzo di un metodo invece diretto, quindi l'assenza di cloni, di copie dei bronzi di Riace nell'antichità.
Senta, spieghiamo agli ascoltatori la preziosità di questo ritrovamento, di queste opere stupende.
Beh, la preziosità sta in particolare sulla rarità. Abbiamo pochissime statue in bronzo dell'età d'oro dell'arte greca del V secolo a.C. che si sono conservate. Ovviamente le fonti ci parlano di tante opere, abbiamo nomi di artisti, nomi di opere, però purtroppo il bronzo destinato ad essere riciclato, rifuso, è stato oggetto poi di trasformazioni, quindi tante opere d'arte si sono perdute. I bronzi di Riace invece sono ancora con noi e rappresentano poi il fulcro dell'esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Esatto, e rappresentano un po', anche sono un gioiello insomma della Calabria. Poi so che non si possono nemmeno spostare, perché ricordo che anni fa, in occasione dell'Expo, Sgarbi aveva avuto l'idea di portarli a Milano per l'apertura dell'Expo, ma ovviamente non è stato possibile, perché forse si rischia troppo spostarli.
Ma guardi, proprio in quell'occasione l'allora ministro Dario Franceschini istituì un'apposita commissione proprio per valutare la trasportabilità dei bronzi di Riace senza alcun rischio, e questa commissione decretò lo stato di fragilità dei bronzi di Riace, quindi la loro inamovibilità dalla posizione attuale. Io credo che il dovere principale di qualsiasi museo sia quello della conservazione delle opere per poi consegnarle alle prossime generazioni, ma poi proprio quest'anno, con questo straordinario anniversario, i bronzi di Riace sono stati al centro di tutta un'attività di promozione e valorizzazione di tutto il patrimonio culturale calabrese, in sinergia con tutte le istituzioni locali, dalla Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria e il Comune di Riace,
certo,
la Camera di Commercio, le università. Quindi si è fatto veramente tanto per renderli simboli, icone di un territorio.
Senta, e come dicevamo, abitano nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che lei dirige, e credo anche con grandi cure, con una climatizzazione. Ma il museo come sta, a proposito?
Il museo direi che sta molto bene, ho l'onore di dirigere questo museo dal 2015 e nell'anno successivo, nel 2016, lo abbiamo riaperto al pubblico in tutti i suoi spazi espositivi. Oggi offre 4 livelli di esposizione permanente con un'identità particolare del museo, che è quella di essere il grande museo della Calabria, è l'unico rispetto a tutti gli altri musei calabresi a raccontare tutta l'antichità della regione attraverso una selezione straordinaria di oggetti. E poi ovviamente alla fine del percorso espositivo si arriva in questa sala dotata di microclima, di doppia sala filtro per decontaminare tutte le persone da potenziali, da materiali, diciamo, sostanze potenzialmente dannose per i bronzi, e si entra nella sala dei bronzi, all'interno della quale non abbiamo soltanto i bronzi di Riace, ma sono esposti anche i bronzi di Porticello. E i bronzi di Riace e i bronzi di Porticello fanno la più ricca collezione al mondo di grande bronzistica greca di V secolo a.C.
E valgono bene una visita. Valgono sì una visita al museo. Non vi voglio dire bene. Allora, è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Abbiamo sentito Carmelo Malacrino, il suo direttore, che ha dato anche un ampio contributo in questo bellissimo libro edito dal Touring Club Italiano, La Terra dei Bronzi, e parte proprio dai bronzi e poi va a parlare delle meraviglie della Calabria e di altri tesori che custodisce. Poi io vi ricordo che la Galleria dell'Accademia di Firenze ospita fino a marzo questa mostra, I bronzi di Riace, è una mostra fotografica, è aperta, dunque a Natale è chiuso, però a Santo Stefano è aperto, e anche il 2 e il 6 di gennaio in occasione dell'Epifania, e l'orario di apertura sarà dalle ore 8:15 alle 18:50. E vi dicevo, dedichiamo un ampio spazio all'archeologia, sì, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato del lampadario di Cortona, che è esposto alla Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia, e adesso è arrivata un'altra meraviglia, che è la stele di Caminia. Etruschi o greci? Non so, ci facciamo spiegare tutto da chi ne sa molto più di noi. Emanuele Papi, direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, da dove viene questa stele Caminia, che pare sia preziosissima?
Sì, dunque è una stele che è stata rinvenuta alla fine dell'Ottocento sulla fronte, è una stele funeraria, quindi utilizzata come segnacolo di una tomba di un personaggio di una certa importanza, il quale è raffigurato di profilo sul fronte della stele con un braccio a uno scudo e nell'altro braccio impugna una lancia. Questo non sarebbe eccezionale perché il mondo arcaico e classico ha restituito moltissime stele funerarie di questo genere, con personaggi maschili rappresentati in piedi con armi, che si riferiscono ovviamente a virtù militari, ma anche alle virtù più generali del personaggio, quali quelle del bello e del buono, che nel greco antico c'è una parola per indicarlo, che è kalokagathia, cioè la virtù che riassume la bontà e la bellezza. Quello che è singolare e straordinario di questa schede e di questa stele è un'iscrizione di 30 righe che fu incisa sul lato e sul fronte in una lingua simile alla lingua parlata e scritta dagli Etruschi in Italia, in una regione, abitavano, come si sa, una regione compresa fra l'Alto Lazio, la Toscana e una parte dell'Umbria.
Che invece sarebbe greca l'iscrizione, no? O no?
L'iscrizione ha un alfabeto greco, quindi diciamo viene utilizzata l'alfabeto greco, ma la lingua che esprime non è greco, è una, come se faccia conto l'arabo venisse traslitterato con i nostri caratteri che sono caratteri latini, quindi è un alfabeto latino ma la lingua non è l'italiano, per farle un esempio, un esempio diciamo facile, è una lingua diversa da quella che parlavano i greci. Quindi da più di 100 anni si è posto il problema: chi erano questi etruschi che avevano scritto la stele rinvenuta a Caminia, appunto scritta con i caratteri dell'alfabeto greco ma in una lingua che non è greca. E decine e decine di studiosi nel tempo si sono arrovellati per dare una spiegazione a questa insolita e singolare presenza di una popolazione come gli Etruschi che abitava a oltre 1000 chilometri di distanza, appunto sulle coste del Mar Tirreno.
È per quello che si dice che è misteriosa questa stele,
sì,
questa iscrizione.
Sì. Io direi più che misteriosa è enigmatica, nel senso che gli studiosi hanno dato sulla base del testo che si è conservato diverse interpretazioni. La prima è questa: uno storico antico di età greca del V secolo a.C. che si chiama Erodoto, un importante storico ed esploratore, sosteneva che gli Etruschi provenivano dalla Lidia, un regno che attualmente si troverebbe nella moderna Turchia e che in seguito ad una carestia, come fossero dei migranti economici di adesso, si sarebbero spostati dalla Turchia fino all'Etruria per trovare delle terre che fossero in grado di sostentarli. Dunque, la presenza di questa iscrizione in lingua etrusca per molto tempo e per molti studiosi sarebbe una prova che l'attestazione di Erodoto era giusta, cioè gli Etruschi dalle coste dell'attuale Turchia si sono spostati verso l'Italia e come tappa intermedia l'isola di Lemno, appunto dove si trova Caminia, sarebbe stata una tappa intermedia e un gruppo di loro avrebbe deciso di fermarsi nell'isola di Lemno e lì di rimanere.
Invece l'altra ipotesi?
L'altra ipotesi è che invece un gruppo di Etruschi dall'Etruria si sia mosso all'inizio del primo millennio nell'isola di Lemno e si sia lì stabilito, continuando a parlare la lingua di origine e a scriverla come attesterebbe l'iscrizione di Caminia. Quindi si tratterebbe, diciamo, un percorso inverso a quello attestato dallo storico.
Una sorta di integrazione, di interazione.
Una sorta di integrazione e di interazione con le popolazioni locali, ma c'è da dire che questi Etruschi dell'isola di Lemno, per quanto riguarda la cultura materiale, cioè i vasi che utilizzavano, o la cultura figurativa, cioè le immagini che sceglievano per rappresentare uomini e dei, non sono distinguibili da altre popolazioni che abitavano nell'isola.
Insomma, è un ritrovamento, un reperto molto interessante per capire anche i movimenti dei popoli e degli uomini a quell'epoca. Allora, questa stele di Caminia è esposta, come dicevo, alla Fondazione Rovati, la Fondazione, il Museo d'Arte è in Corso Venezia al 52, e lì in questo periodo si può vedere anche il lampadario di Cortona, che è un'altra cosa meravigliosa, un lampadario etrusco ritrovato tempo fa, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. E volevo dirvi che poi per gli orari, le date, eccetera, trovate tutto nel sito www.fondazioneluigirovati.org.
Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams. For the deep and the wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the four winds blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. For it's rush hour now on the wheel and the plow. And the sun is a-going down upon the sacred cow. Sweet Martha, for the poor man's son. Ring them bells so the world will know that God is one. For the shepherd is asleep where the willows weep, and the mountains are filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Ring them bells for the chosen few who will judge the many when the game is through. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when the innocence dies.
Scusa Bob.
Corbi lasso Monte Carlo si mi a fursti mala.
Aba lama risti cota stock war instigator rota. Solci solci mi mi lauti solci lauti costa bravo.
E chiedo scusa Bob Dylan, ma insomma il tempo è quello che è, dobbiamo occuparci di due libri interessanti. Allora, Roberta Valtorta, un'interrogazione, un esame universitario è questo libro. Chiedi alla fotografia, Roberta, raccontaci com'è nato, perché è un dialogo con una docente, una storica dell'arte assolutamente speciale.
Sì, 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 è nato in questo modo. Intanto si tratta di una collana pubblicata dall'Università di Udine, dove ho insegnato a cavallo fra anni del secolo, a cavallo dei due secoli. Io ho mantenuto un legame con le pubblicazioni, cioè con la casa editrice universitaria, e questa collana prevede sempre che uno studioso di una qualche disciplina parli di questa disciplina, però rispondendo a domande che qualcuno gli fa o le fa.
Ma qui e abbiamo quindi domande di alto livello,
Sì, perché quando mi hanno chiesto da chi volevo ricevere le domande, insomma, ho pensato che fosse la mia maestra, quella che io chiamo la mia maestra, Marisa Dalai Emiliani, cioè la persona con cui mi sono laureata all'università, è una specie di gioco, sì, in cui ancora una volta era lei a interrogarmi dopo quasi 50 anni, insomma. Era anche un po' per giocare, per sdrammatizzare questo tipo
per sdrammatizzare
di
questi contenuti che sono belli densi, perché si parte dall'inizio, dalle origini, e poi si toccano diciamo degli aspetti, degli elementi importanti. E cominciamo anche noi allora a fare questo viaggio. Quindi incominciamo dalle origini, e ci hai raccontato come è nato questo progetto, ma poi è una riflessione sul significato della fotografia, giusto?
Sì, 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 perché in pratica queste domande, che poi sono un po' tutte legate ai temi di cui io mi sono occupata negli anni, quindi si trovano certe cose, non altre magari, però sono tutte intorno al senso della fotografia da tanti punti di vista, dentro la storia dell'arte, poiché io provengo dalla storia dell'arte e poi Marisa Dall'Aria Emiliani è una grande storica dell'arte, però anche dentro, per esempio, l'utilizzo che ne possono fare gli storici piuttosto che non so, gli specialisti di varie discipline.
Sì.
E poi il discorso dei social, l'uso della fotografia nei social, il rapporto con la tecnologia, no? Come è diventato complesso.
Sì, per esempio, una delle domande che Marisa Dall'Aria ti ha fatto è: ricerca artistica da un lato e sviluppi della tecnologia dall'altro, la storia della fotografia si colloca al crocevia tra queste due sfere di attività apparentemente tanto distanti. Ma c'è stata un'evoluzione progressiva in questa relazione? Un'emancipazione o piuttosto una prevaricazione dell'una sull'altra?
Domandona. Una domandona. Ma io penso che tutta la storia dell'espressività umana, no? In senso lato, si vede sempre la presenza di una tecnica nelle varie epoche, che poi da un certo punto in avanti chiamiamo tecnologia perché diventa qualcosa di più complesso e articolato. Quindi l'essere umano ha sempre utilizzato la tecnica e viene definito un essere tecnico dagli antropologi. Quindi cosa fa l'uomo o la donna, insomma? Continuamente prende le cose della natura, le rielabora, le trasforma, ma non solo, crea degli strumenti, delle macchine e poi infine dei grandi apparati per continuare a trasformare il mondo. Quindi ce lo portiamo dietro.
Ecco, e questa è una delle risposte. Poi per esempio tocca la questione del passaggio dall'analogico al digitale. No.
Sì, certo.
E quindi quali cambiamenti sono intervenuti nella ricerca artistica contemporanea? Oh, le domande le fa sempre Dall'Aria, io leggo dal libro.
Sì, c'è anche la questione di questo passaggio che ormai abbiamo assorbito, ci preoccupava, no? In un certo senso verso la fine degli anni 90, quando ormai il digitale si stava fermando, ci si interrogava e soprattutto si faceva l'errore, io credo, di considerare solo come veniva fatta la fotografia, no? Se con un procedimento tecnologico oppure un altro, quello nuovo. Ma la vera rivoluzione, il vero cambiamento sta nel fatto della diffusione capillare della fotografia, cioè nel fatto che tutti attraverso lo smartphone usano la fotografia, tutti immediatamente la condividono. Fotografiamo perché sappiamo già che dobbiamo spedire, condividere, eccetera, un'immagine. E c'è stato un grande cambiamento.
Certo,
in questo.
E qui c'entra la riflessione sulla differenza tra la fotografia d'autore e lo scatto che tu fai quando vai a fare un viaggio, quando sei a una festa, quando vuoi fotografare i tuoi amici. Insomma, c'è una bella differenza comunque.
Certamente, certamente, anche se questa differenza che è rimasta in piedi abbastanza a lungo, no? Perché noi avevamo i professionisti, cioè fotografi che lavoravano nel campo, che so, della pubblicità, della moda, del reportage, nel campo giornalistico, la fotografia industriale, ed era una cosa chiara. Poi avevi gli artisti, cioè quelli che usavano la fotografia proprio per stare nel mondo dell'arte, per rinnovare i linguaggi, per sperimentare questo medium, no? Avevano quello in mente e operavano naturalmente o cercavano di entrare nelle gallerie, nei musei, nel collezionismo. Poi c'era tutto quell'altro campo, diciamo, che era quello degli amatori, cioè le molte persone che fotografavano per il loro piacere. Bisogna dire che con il digitale queste tre categorie si sono sempre più mescolate.
Sì.
Quindi, perché è più facile l'accesso, è più facile la pratica della fotografia, ma è cambiata la mentalità. Quindi è come se un po' tutti, nel momento stesso in cui fotografano, avessero in mente di poter anche lavorare professionalmente, anche fare una mostra, anche, che so, esporre anche solo a livello virtuale nella rete. Quindi il comportamento si sta abbastanza allineando, no? E cadono queste differenze, cadono queste categorie anche.
Stiamo parlando con Roberta Valtorta, studiosa, critica di fotografia, docente e autrice di questo libro, Chiedi alla fotografia. Poi, per esempio, un altro momento del libro è una riflessione sulle due propensioni a documentare o a interpretare, no? Che forse si può legare all'autorialità, questo. Cosa dici?
Sì, Marisa Dalai usa questi due termini che abbiamo usato tanto, no? Moltissimo, molto fra anni 80 e 90. Cioè, da un lato la fotografia che documenta e quindi, come dire, una fotografia in cui la mano dell'autore si sente meno, diciamo, no? E dall'altro lato quella che veniva chiamata interpretazione, quindi un qualcosa dove tu senti maggiormente che c'è la persona che sta guardando, che sta giudicando, che sta immaginando anche delle cose a partire da un dato di realtà. Anche queste due categorie si sono avvicinate sempre di più.
Sì.
Prova ne è, per esempio, che, non so, se noi osserviamo il reportage, viene oggi vissuto spesso come una forma di interpretazione artistica della realtà. Anche il fotogiornalista entra, no, in questa dimensione, come dire, più creativa.
A proposito di creatività, un altro elemento che arricchisce il libro è quello che tu chiami il saggio visuale affidato a Mario Cresci, che sappiamo che spesso fotografa l'arte e la interpreta anche.
Sì, Cresci è una figura molto sfaccettata, è anche un grande graphic designer, ha lavorato sempre con la fotografia, ma è rimasto un disegnatore, è rimasto una persona, insomma, molto molto dinamica, no? Creativamente. Abbiamo pensato a lui perché anche Marisa Dalai lo conosceva fin dagli anni 70 e lo stimava, e quindi l'abbiamo invitato. Lui ha voluto per l'occasione realizzare un lavoro proprio nuovo, e ha fatto una sorta di diario tra settembre e ottobre. E sono immagini, diciamo, dell'ambiente, tra il buffo, perché ci sono delle cose anche stranamente buffe.
E sono artistiche, però sono foto, io le definisco foto d'arte.
Sì, no, perché c'è la ricerca di tanti elementi, anche, diciamo, ma anche molto compositivi, perché Cresci un sapiente maestro. Dall'altro lato c'è una Calabria che si sfascia con elementi di disagio.
Ma la Calabria però è sempre affascinante. Ho parlato proprio in questi giorni dei bronzi di Riace, di tutta la meraviglia dei resti, dei reperti che si possono vedere in Calabria. Un luogo affascinante comunque. E beh, insomma, abbiamo aperto e siamo verso la chiusura con i tesori della Calabria. Le foto sono bellissime di Mario Cresci. Allora, Chiedi alla fotografia di Roberta Valtorta, intervista di Marisa Dalai Emiliani e fotografie appunto di Mario Cresci. Le edizioni sono dell'Università degli Studi di Udine, della collana Multiverso. Insomma, è un bel libro per gli innamorati della fotografia, quelli che non si fermano alla superficie ma vogliono saperne di più, e è bello denso di significati. Mamma mia, com'è tardi! Anche perché io voglio dedicare ancora un po' di minuti a un libro che vale la pena di leggere se amate l'arte e soprattutto se amate lui. Con Rachele Ferrario per parlare di questo Umberto Boccioni, Vita di un sovversivo, un bel libro che ripercorre tutta la vita di questo grande artista. L'hai amato tanto perché proprio hai ripercorso la vita con i suoi momenti particolari, i suoi affetti. E anche, diciamo, emerge, no, dalle pagine questa inquietudine, quest'uomo sempre alla ricerca di cose nuove, di cose diverse, di lasciare dietro le spalle il vecchio, l'accademia, e di trovare nuove strade, no?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben ritrovata Tiziana, che mi degna sempre di attenzione quando scrivo un libro. Grazie, Tiziana.
Ma perché vale la pena? È interessante.
Per rispondere alla tua domanda, io spero di non essermene innamorata troppo o non così tanto da perdere di vista l'obiettività. Boccioni, vedi, è un artista d'avanguardia e per l'avanguardia l'arte coincide con la vita. E in un momento come l'inizio del XX secolo, che stava per cambiare in maniera radicale, questo era un postulato importantissimo, perché le opere d'arte con la loro bellezza e il loro significato potevano, anzi secondo i futuristi, dovevano rendere la vita delle donne e degli uomini migliori. E vedi, raccontare la storia di qualcuno vuol dire prenderlo dalla nascita, vuol dire e portarlo fino alla fine della sua esistenza, vuol dire cercare di capire qual è stato il suo temperamento e i motivi per cui è stato portato ad agire in un certo modo o realizzare determinate opere.
Cos'è che ti ha affascinato di Boccioni? Perché in realtà lui è un grande talento che non nasce dall'Accademia.
Beh, ha affascinato tantissimo proprio l'idea che lui fosse un antesignano, che fosse è un genio del Novecento, ha un talento innato per il disegno e proprio anche mi ha affascinato molto questo suo sovvertire tutte le regole, infatti appunto vita di un sovversivo. E le regole non solo dell'arte ma anche quelle della vita, del comportamento e tutto questo mantenendo fede a se stesso. Quindi è davvero un protagonista dell'inizio del secolo scorso che racchiude tutto ciò che si sarebbe sviluppato in seguito e quindi in qualche modo mi ha condotto in una ricerca che è una ricerca all'interno del Novecento, dell'inizio del Novecento, e questa, la ricerca di questo libro comincia là dove era finita quella su Margherita Sarfatti. L'ho scritta pensando al capolavoro di Umberto Boccioni, La città che sale, di cui ho ritrovato la storia del mancato acquisto da parte dello Stato italiano proprio tra le carte di Palma Bucarelli, che vide la grande tela partire arrotolata per il MoMA di New York, dove per 60 anni l'ha ammirata al pubblico di tutto il mondo. E la novità di quest'opera è che, a parte averla dipinta nelle sale dell'Umanitaria, che le era stata affidata dalla filantropia milanese, sì, Boccioni proprio mette in scena la Milano e la modernità, quindi vive la sfida di uno dei suoi primi capolavori in un corpo a corpo con la pittura, e quindi questo fa sì che La città che sale sia un'opera premonitrice, certo, che mostra un doppio volto.
Praticamente lui mette in scena, rende in immagine quello che sta avvenendo a Milano anche, no? Comunque nel paese, questo, certo, passaggio all'industria, al movimento, alla frenesia.
Beh, la Milano dove arriva Boccioni in Piazza Duomo è una Milano dove le carrozzelle coesistono con i tram e dove ci sono già i grandi magazzini della Rinascente, già avveniristici, per cui è una Milano che sta crescendo, una Milano di cui ci si rende conto anche all'estero, è l'unica città che può contenere l'idea della modernità e che lui sceglie, perché naturalmente è l'unica che potrà far parlare.
Ecco, vi abbiamo dato un assaggio, del resto ce ne siamo già occupati, di questo bel libro edito da Mondadori nella collana Le Scie, Umberto Boccioni, vita di un sovversivo, di Rachele Ferrario, ma ci torneremo perché ci sono anche tante altre cose da dire. Ma il tempo è scappato. Ah, ecco, io volevo dirvi che a Natale e a Capodanno restano aperti, e anche all'Epifania, Palazzo Reale a Milano, il PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, il MUDEC, Museo delle Culture, e anche la Fabbrica del Vapore. Allora, io termino qua, un caro saluto da Tiziana Ricci e vi auguro buon Natale e buone feste, mi raccomando coi panettoni, non imbottitevi troppo. E noi ci sentiamo, cos'è, il 31, sabato prossimo, sempre coi girasoli e sempre dopo il notiziario verso le 13:20. Auguri a tutte e a tutti.